Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi 16 dicembre, siamo al secondo appuntamento della giornata con Job Meets School, ma cambia la classe, in questo caso siamo con la seconda B, ossia la nostra, come mai sapete bene, la nostra classe dell'indirizzo musicale, che ha preparato un po' di domande tecniche per l'ospite della giornata, secondo appuntamento appunto, che è una cantante, autrice, compositrice, scrittrice, insomma, chi più ne ha più ne metta, che è venuta a trovarci qua nella nostra aula podcast, che è Silvia Tancredi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuta.
Grazie.
Come ormai sapete tutti, la formula di questo podcast è che i ragazzi delle seconde preparano le domande, ogni tanto tutti, ogni tanto qualcuno, dipende, e preparano le domande, poi queste domande vengono girate agli ospiti e devo dire che però sono sempre molto mirate. Come si dice in questi casi, andiamo a media stress. Allora, le domande che ti hanno preparato, Silvia, sono più specifiche, perché essendo loro del musicale, come dire, sono andati ad abbracciare magari aspetti un pochettino più legati alla professione, a quello che è il mondo del, cosa vuol dire cantare davvero, e tutto quello che c'è dietro. Ma partono soprattutto da una domanda: che cosa l'ha spinta a diventare cantante e a scegliere l'Istituto CPM di Milano nei suoi studi musicali? Faccio solo una premessa: il CPM, che adesso è diventato una facoltà, un'universitaria, nasce come, diciamo, istituto superiore, universitario privato a Milano, nasce con Mussida, giusto?
Franco Mussida, sì.
Che è il chitarrista della PFM, gruppo storico italiano, e da lì poi diventa una realtà importante, fino a diventare appunto un istituto universitario. Prego.
Allora, la città di Milano è arrivata nella mia vita quando ormai avevo già completato gli studi della scuola superiore, scuola secondaria di secondo grado. E perché? Perché questa passione per il canto e per la musica in realtà si è mostrata nella mia vita fin da quando ero bambina, e ho percepito fin da subito di avere ricevuto un talento, un dono, che era appunto la mia voce, e avevo compreso fin da subito questa facilità ad esprimermi con il canto e con la musica, e questa passione. Quindi i miei genitori mi hanno dato l'opportunità di iniziare gli studi musicali prima di aver concluso il percorso della scuola superiore, più o meno all'incirca intorno ai 14 anni, quindi qualche anno dopo la vostra età, ho cominciato appunto a studiare, a prendere lezioni di musica, di canto, di pianoforte, in una scuola privata nel paese dove abitavo. Quindi, come potrebbe magari essere per voi che avete già cominciato lo studio di uno strumento qui a scuola, e quindi proseguire poi lungo il percorso degli anni della scuola superiore. E dopodiché, finito il liceo, io ho fatto il liceo scientifico e mi sono trovata di fronte un po' a un bivio: se continuare appunto e approfondire questo aspetto degli studi musicali o scegliere un'altra strada. Come vi dicevo, io in realtà prendevo già lezioni, studiavo con un insegnante di canto classico, canto lirico, che mi ha dato comunque le primissime basi che sono fondamentali anche per l'utilizzo corretto della voce, il quale insomma mi aveva invitato, suggerito a preparare l'audizione per entrare al conservatorio, perché dovete sapere che al tempo al conservatorio c'era solo l'indirizzo legato al canto classico,
sì,
al adesso, canto lirico.
Sì, adesso c'è invece ormai da decina, anche forse anche quasi una ventina d'anni, no,
meno.
No, meno. C'è quello jazz, solo in alcuni conservatori in realtà c'era. Adesso in realtà in moltissimi conservatori, devo dire più centro sud Italia, invece c'è anche la possibilità di affacciarsi al mondo della popular music perché ci sono corsi universitari sul pop, quindi è ancora più variegata l'offerta. E poi c'è, vabbè, il liceo musicale, quindi magari qualcuno di voi il prossimo anno, o meglio, scusate, tra 2 anni può decidere di andare al liceo musicale, quindi continuare il percorso di studi al liceo musicale, o fare, come nel tuo caso, lo scientifico o un altro corso di studi e parallelamente studiare musica, anche se è dura.
Difficile.
Però si può fare,
sì.
Nel senso, in tanti l'abbiamo fatta, quindi... e anche affacciarsi al conservatorio come preaccademico, così adesso il discorso è legato ovviamente a come orientarsi dopo,
certo,
le scuole medie.
E quindi ho preparato, ho avuto diciamo un anno sabbatico, finito il liceo, in cui ho preparato questa fatidica audizione al conservatorio, e mentre facevo questo percorso di preparazione, andavo a lezioni da questo insegnante, nel contempo in realtà avevo già iniziato, neanche senza saperlo in maniera inconsapevolmente, un percorso professionale di gavetta, perché avevo già i miei gruppi vari, rock, gruppi, sottogruppi, duetti, terzetti, avevo già cominciato a seguire professionisti più grandi di me che mi portavano con loro a fare proprio le prime esibizioni, le prime esperienze lavorative, e proprio uno di questi un giorno mi disse: ma guarda Silvia, c'è una scuola a Milano che si chiama CPM e che è una scuola che si fonda fondamentalmente sulla musica pop e sulla musica moderna, ma perché tu non vai? E quindi questo musicista mi disse: guarda, ti porto, andiamo insieme a vedere il saggio di fine anno di questa, degli allievi di questa accademia. E così andammo, io ovviamente mi innamorai subito, vedendo quelle ragazze su quel palco, pensai, dissi: ok, io voglio salire su quel palco, cantare come loro. E, insomma, era una scuola però privata, quindi ho dovuto subito trovare una soluzione tra lavoro, cerco un lavoro che mi possa dare la possibilità di poter, ovviamente part time, però guadagnare dei soldini per poter pagare la retta, che insomma tutte sulle spalle dei miei genitori diventava troppo. E però è stato fondamentale, perché in realtà io ho avuto l'opportunità, grazie a quella scuola appunto, di conoscere bene in realtà la musica pop, di incontrare dei professionisti tramite questi workshop, questi seminari, di confrontarmi con ragazzi che non tutti erano di Milano, come me arrivavano da fuori, quindi avere l'opportunità di confrontarsi con un bacino più ampio e di leggere semplicemente gli annunci di lavoro che venivano lasciati nella bacheca della scuola, perché nel mondo del lavoro, delle audizioni, dei turni in studio, come si faceva nell'ambito milanese, ma ancora oggi la maggior parte delle case discografiche, delle radio, degli studi, degli uffici stampa eccetera, sono a Milano. Da questo punto di vista Milano rimane comunque la città più importante in Italia, e quindi insomma è significato per me avere le chiavi per poter aprire una serie di,
certo,
porte.
Poi c'è proprio il discorso, come dicevi tu prima, del confronto con altre, una cosa che poi voi farete anche man mano che diventerete più bravi, di iniziare a fare dei concorsi. Il concorso non è tanto per vincere il concorso, ma è proprio per confrontarsi con altri ragazzi che magari a pari età suonano peggio, meglio, relativo. In realtà spesso trovate persone che suonano benissimo ed è, come dire, anche un incentivo per dire: wow, io voglio arrivare lì, wow, come faccio ad arrivare lì? E questa è la cosa bella del confronto, di quel che tu dicevi appunto, anche non lavorare in una situazione più meno chiusa ma molto più aperta come il CPM, che chiaramente raccoglieva un sacco di allievi da tutta Italia. E perché poi l'altra tua passaggio era, se non ricordo male, l'università.
Sì, io dopo Milano ho avuto appunto la curiosità di fare un'esperienza invece a Roma. E sapete, c'è un momento nella vostra vita, penso che accadrà anche voi tra qualche anno, in cui uno sente un po' proprio l'esigenza di andare via dal paese, dal posto nel quale è nato e cresciuto, per questa proprio necessità di confronto. E quindi io ho terminato il mio percorso di studi a Milano, avevo assolutamente la consapevolezza che non avevo finito di studiare, anzi, e quindi ero andato un po' alla ricerca di un'altra scuola che poteva. Allora, l'Università della Musica, sempre appunto un'accademia musicale, era più incentrata, diciamo, sulla musica jazz. Quindi ho fatto un anno di specializzazione in quest'ambito. Anche lì ho avuto l'opportunità di confrontarmi con altri alunni. Uno di questi, ad esempio, fu proprio Tiziano Ferro, che penso che voi conosciate, il cantante, che era alunno come me dell'Università della Musica in quegli anni, insomma. E Roma è una città assolutamente diversa rispetto a Milano, i ritmi sono molto più tranquilli, ma proprio nell'indole, diciamo così, romana rispetto a una città d'affari come Milano. Però è stato appunto interessante avere l'opportunità di confrontarmi con un'altra realtà, e aveva anche il suo fascino. Io partivo, pensate un po', non c'era ancora l'alta velocità, e partivo la sera prima col mio sacco a pelo, il cambio per il giorno dopo, prendevo l'Intercity, partivo alle 11 di sera dalla stazione Porta Nuova di Torino per arrivare alle 7 del mattino dopo alla stazione di Roma, e le lezioni iniziavano alle 9 del mattino, quindi io avevo 2 ore di tempo. Allora ogni tanto andavo in Vaticano, davanti appunto alla Basilica di San Pietro, a far colazione lì vicino, stavo un po', osservavo questa piazza al mattino presto, e insomma ogni volta mi trovavo, insomma, una tappa dove potermi fermare a far colazione e osservare una città meravigliosa che è Roma, che insomma, dove vai vai hai da guardare, tra altre sculture, architettura e via dicendo. E poi facevo lezione tutto il giorno, e a volte mi fermavo, a volte no, invece prendevo l'ultimo treno disponibile, quindi nella notte tornavo e facevo questo viaggio di ritorno fino a Torino. E per cui lì ho compreso
che la velocità c'era, ma nell'orario in cui
si chiamava Eurostar,
sì,
non c'era ancora il treno che c'è oggi, insomma, non c'era proprio la linea che invece esiste.
Beh sì, chiaro, se quello che intendi sì.
Sì.
Bypasserei un attimino il discorso, se sei d'accordo, delle tue 12 lauree, 46 master, ma andrei un attimino invece più sulle domande tecniche,
sì,
legate all'ambito musicale, proprio perché loro insomma sono particolarmente sensibili a questo. La domanda seguente è: lei ha lavorato inizialmente come vocalist per altri artisti importanti, famosi, ma da anni una nota cantante con un suo progetto solistico. Quali sono le differenze? Questa è una bella domanda.
Beh, innanzitutto la responsabilità. Allora, portare avanti un proprio progetto, dove in questo progetto tu metti non solo le tue idee artistiche, la tua voce, ma anche proprio la tua faccia, è un aspetto che ti porta ad essere particolarmente responsabile, perché insieme con te in un progetto sono coinvolte diverse figure professionali, quindi diverse persone con il loro percorso e la loro professione, il loro lavoro, per cui tu sei appunto un po' la punta di una piramide che spesso deve essere sempre brillante, splendente, non deve fare errori, perché appunto sono il biglietto da visita del progetto, che mi vede ovviamente coinvolta in prima persona. Lavorare come vocalist invece ti consente di avere una maggiore leggerezza da questo punto di vista, perché è l'artista che stai accompagnando che svolge questo ruolo primario, e quindi hai la possibilità in qualche modo magari di avere delle occasioni in cui puoi meglio goderti alcuni aspetti, perché appunto la richiesta nei confronti è minore rispetto a quello che ha l'artista principale. Però allo stesso tempo per me ad esempio è stata una grande opportunità, perché ho imparato, avevo modo di osservare molto i professionisti che lavoravano in un progetto, come si muovevano davanti, di fronte e dietro le quinte, e capire meglio quale era appunto la macchina discografica proprio che si muove dietro un progetto artistico.
Sì, diciamo che forse la più la parte emozionale è quella che magari nel lavoro dietro le quinte è messa, come dire, è un pochettino in secondo piano rispetto alla parte professionale. Ecco, quando sei vocalist o musicista per qualcuno, ovviamente, come spiegavi tu in modo molto, molto chiaro.
Sì, poi è chiaro che non devi fare errori.
Beh, ovvio,
perché
deve essere perfetto.
Oggi
perché
sennò
sei licenziato.
Esatto,
fired,
io svolgo il ruolo, l'altra parte della faccia della medaglia, che se oggi i miei vocalist sbagliano, si beccano i calzettoni della sottoscritta, e non solo, perché è chiaro che io ci metto la faccia, ma tutti devono dare il massimo,
certo.
E quindi è importante che siano professionali tutti allo stesso modo.
E mi collego a questo discorso che stai facendo, perché l'altra domanda è: come è stato lavorare con Milva durante il Festival di Sanremo e la successiva tournée? Ha degli aneddoti sul festival da raccontarci?
Beh, sicuramente qualcuno, è stata...
Non quelli raccontabili, eh?
Sì, sì, sì. È stata un'esperienza molto, molto, molto emozionante. Allora, i momenti forse più emozionanti sono stati l'incontro con Mike Buongiorno nelle scale dell'Ariston.
Mike Buongiorno, sì.
È stato un presentatore storico della televisione italiana, soprattutto delle reti appunto Mediaset dell'epoca, sì, era Filmes. Sì, certo. L'altro grande professionista che ho guardato, continuo ad osservare, è stato uno degli ultimi festival di Sanremo presentati da Pippo Baudo, che è stato anche lui un presentatore storico e un personaggio storico della televisione.
Ancora vivo, lui è ancora vivo.
Lui è ancora vivo. Quindi, insomma, e via dicendo, ho avuto l'opportunità di osservare questi grandi professionisti, questi grandi appunto cantanti, musicisti, e con, come dicevo prima, quel pizzico di leggerezza in più rispetto a Milva, che era l'artista appunto che accompagnavo come vocalist, e quindi di conoscere dal vivo un po' tutto il carrozzone che si muove, e andare semplicemente ai party, agli after show, quindi a partecipare alle feste, alle varie cene e pranzi di lavoro interessante, ma non solo, l'intervista, i book fotografici e poi dopo successivamente tutta la promozione radio e in televisione.
Sì, sì, perché un carrozzone abbastanza complicato Sanremo, in realtà sono tutti complicati carrozzoni a quel livello, al di là di Sanremo che vabbè è un festival, quindi è più un progetto, diciamo, ormai si può dire più un prodotto televisivo che musicale, come ormai tutti, certo, i talent show eccetera eccetera, anzi molti hanno già, come dire, sono già vecchi nel loro concettualmente, quindi Vari Amici, X Factor eccetera, però è un carrozzone per chi come noi ha lavorato dietro le quinte di questi carrozzoni, voi vedete, come dire, la parte poi finale, che poi quello quando accendete la tele o guardate in stream, che è l'esibizione dell'artista di tour, insomma. Chiaramente Sanremo unisce poi degli artisti importanti. Milva, come raccontavi prima, è stato un artista mondiale, un'artista italiana che voi non conoscete o pochissimi di voi conoscono, ma è stata davvero mondiale, nel senso che questa andava in Giappone, faceva le tournée in Giappone, andava in Francia, faceva le tournée in Francia, davvero importante. E magari poi andate a cercare, siate curiosi. Altra domanda sempre legata al tuo lavoro. Lei si è esibita molte volte all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Cosa si prova a cantare la propria musica con un pubblico non italiano?
È un momento di grande soddisfazione. È quel momento in cui tu dici, ok, ne è valsa la pena di fare tutti i sacrifici che hai fatto, a cominciare dal viaggio in treno di notte per andare a studiare in un'altra città, a trovare le forze e le risorse quando ti hanno detto no, quando ti hanno detto che il tuo progetto non funzionava, quando ti hanno detto che non piaceva la musica che proponevi. E quindi invece un momento di grande conferma, perché sapere che quello che tu stai proponendo dal punto di vista musicale piace, e piace ad un pubblico che non è solo il pubblico italiano, ma è un pubblico internazionale a 360 gradi. E la città di New York è una delle città in assoluto forse più multietniche, no? Che abbiamo a livello mondiale, certo. Quindi l'audience è composta da persone che abitano lì ma che invece magari frequentano la città per lavoro e che sono originarie proprio di altri paesi, anche altri continenti, quindi il sentimento era quello di sentirsi un po' a casa, perché io ho sempre avuto questa passione per la lingua inglese e ho sempre composto utilizzando appunto l'inglese, quindi sapere di aver anche scritto in un linguaggio comprensibile a chi quella lingua la parla e la consuma quotidianamente è stata una grande soddisfazione.
Certo, ma lei collabora con tanti artisti internazionali, questa è l'altra domanda che ti hanno preparato, soprattutto la scena della musica gospel americana, alcuni, ne cito alcuni perché anche loro ovviamente hanno letto il tuo curriculum, quindi la tua biografia, e quindi da lì hanno estrapolato le domande: Anthony Morgan, Herbie Turner, Kelly Turner, eccetera eccetera eccetera. Come lavorare con loro?
Divertente, perché anche qui hai l'opportunità e allo stesso tempo la sensazione di percepire che questi artisti che sono originari dall'altra parte dell'oceano, in realtà stanno parlando la tua stessa lingua. E cosa vuol dire lingua dal punto di vista proprio musicale e non solo? Hanno la tua stessa visione artistica, hanno il tuo stesso modo di sentire le emozioni, di viversi il palco, i tuoi stessi obiettivi. E anche loro chiaramente utilizzano la voce come strumento principale per cercare di veicolare non solo un'emozione, ma anche di lasciare appunto un contenuto, un qualcosa che il pubblico possa portarsi a casa e tenersi come ricordo, come proprio spunto quotidiano, anche solo avere la speranza che quello che tu stai trasmettendo possa essere una piccola scintilla di cambiamento, perché no?
Sì, diciamo che questo soprattutto per chi come loro sta affrontando un percorso di studi anche musicale, quindi più tecnico. Non c'è nulla di improvvisato. Io capisco che purtroppo siamo in una società per la quale sembra che tutto sia molto semplice, tutto, come dire, ho messo il video su YouTube, mi hanno visto in 30 milioni di persone e da lì divento famoso. In realtà ne avevamo già anche parlato in classe, e ovviamente falso come una moneta da 3 euro, nessuno vede un video, 30 milioni di persone vedono un video se nessuno ti conosce, non è così. Ci sono dei meccanismi che fanno sì per cui, come dire, fanno sì che poi delle persone riescano ad arrivare al grosso pubblico, perché c'è un lavoro ovviamente di marketing dietro. E un po' quello che purtroppo, poi voglio sapere cosa ne pensi tu, un po' il messaggio che arriva loro: perché io devo studiare così tanto uno strumento, diventare bravo, mi appassiono, faccio, e poi alla fine un X qualsiasi canta una scemenza veramente, eppure arriva. Ma voi siete sicuri che arrivi? Cosa ne pensi di questo?
Bisogna vedere appunto qual è il punto di arrivo, cosa significa arrivare. Io spero che anche loro possano imparare, che voi possiate imparare nel vostro percorso di vita, che la porta, diciamo così, della felicità passa attraverso la soddisfazione e la realizzazione di quelli che sono i vostri desideri. E sicuramente, avendo scelto uno studio, un indirizzo musicale, immagino che voi siate più sensibili da questo punto di vista e che stiate già provando con le vostre mani, attraverso proprio lo studio concreto dello strumento, che suonare è un qualcosa di non semplice, complesso, e che questo non vuol dire per forza che deve essere una fonte di guadagno e di successo immediato anche dal punto di vista economico, anche perché se poi avrete modo di studiare, spesso la storia ci ha insegnato che chi ha fatto tanto denaro in pochissimo tempo ha avuto poi delle conseguenze non così interessanti, anzi piuttosto nefaste nella gestione delle loro vite private, no? Quindi c'è di mezzo proprio la vostra vita, e penso che sia un aspetto piuttosto importante. Oggi viviamo in una società che consuma tutto e subito, e questo aspetto del consumismo passa dagli oggetti fino anche appunto all'espressione artistica. Ma sì, cosa serve studiare fotografia? Tanto ho il cellulare, faccio clic e faccio una foto. E che serve saper dipingere? Tanto ho le mie app sul computer.
Ah, adesso c'è l'intelligenza artificiale, ci penso.
Esatto, quello che però mi manca è che cosa significa provare davvero un'emozione. Allora, ritorno alla fotografia. Chi non ha mai visto una fotografia scattata in un certo modo non ha mai provato un'emozione di un certo tipo. Chi non si è mai trovato di fronte a un quadro, e così via dicendo. Chi non ha mai sentito un'orchestra intera suonare in teatro non ha mai vissuto quell'emozione che nessuna intelligenza artificiale vi potrà riproporre. Perché? Perché le emozioni passano dalle persone, dai cuori, dalle menti delle persone in carne ed ossa, non dai loro i robot che li ripetono, i loro ologrammi o le app, eccetera eccetera. Noi viviamo in un momento, soprattutto per voi ragazzi, di appiattimento dal punto di vista emotivo. Sarebbe interessante proporre ai ragazzi della loro età un percorso di educazione emozionale, emotiva, per dargli l'opportunità davvero di toccare con mano che cosa significa essere entusiasti davvero, felici davvero, arrabbiati davvero. A me quello che dispiace spesso è vedere ragazzi della vostra età che dal punto di vista emotivo si sono completamente spenti, non provate più emozioni. Ed è molto pericoloso, perché se voi studiate la storia sapete bene che a volte i poteri negativi, e soprattutto se pensiamo proprio ai regimi, ok, dittatoriali, trovano una strada proprio spianata, sì, spianatissima, se di fronte si trovano persone che non sanno più pensare e non si sanno più emozionare. Vuol dire anche sapersi arrabbiare. La rabbia fa parte del nostro bagaglio emotivo, e se c'è qualcosa che non funziona bisogna avere il coraggio di dirlo e di dire che non funziona. Ma se non c'è più nulla che vi colpisce, non potete neanche più arrabbiarvi. Questo è un discorso complesso, molto profondo.
In musica, in realtà, tantissimi artisti, sia nell'ambito classico o popular, nel jazz, hanno manifestato, ma anche lo stesso rap, lo stesso hip hop nasce come manifestazione di una rabbia, e non era, poi sì, diventato anche moda, ma nasce comunque da questo tipo di emozioni, ma sotto c'era tanta ciccia, cioè non si parlava, non era un contenitore vuoto, cosa che un po' adesso è diventato. Purtroppo voi siete bombardati, ma questo è veramente, voi vivete un'epoca non facile, ne abbiamo parlato più volte anche in classe, bombardati da grandi contenitori impacchettati benissimo, ma totalmente vuoti di contenuti, privi di contenuti. E qua passa anche il fatto di dire, ok, la fama, ma anche poi tutto relativo. Del resto io potrei farvi un sacco di esempi, noi potremmo fare un sacco di esempi di artisti famosissimi in Francia che voi, di cui voi non sapete manco l'esistenza, quindi la fama è tutto relativa. E andiamo avanti, perché il tempo passa inesorabile. Lei ha pubblicato 3 LP, a un quarto sta per uscire un suo brano e anche colonna sonora di un importante film uscito qualche anno fa, che era Kangaroo, con la cucinotta, la disco, eccetera. Che sensazioni si provano quando la propria musica arriva al grande pubblico? Hai capito che domanda articolata,
è una grande soddisfazione. Io, ad esempio, il giorno in cui sono andata al cinema alla premiere di questo film, dove appunto la mia musica faceva parte della colonna sonora, e ascoltare la propria voce in un ambiente come il cinema è stato un grandissimo impatto emotivo, e sapere che in quell'istante tutto il cinema stava ascoltando la tua musica, la tua canzone, e si comincia a avere la sensazione di non avere più i piedi a contatto con la terra, cioè, ti sembra di volare, e ovviamente una gran immensa felicità, perché scrivere una canzone significa avere un messaggio di cui tu hai assoluta impellenza di doverlo comunicare al mondo intero. Allora, quando il mondo in qualche modo entra, intercetta il tuo messaggio, tutto si riempie di significato. Altrimenti che senso avrebbe scrivere una canzone se non hai nulla da dire e non hai questa necessità così impellente di dover comunicare? Io ho urgenza di dire al mondo un determinato messaggio, perché penso che questo messaggio possa portare un contributo positivo al mondo che mi appartiene, nel quale vivo. E quindi più sono le persone che possono ascoltare questo messaggio, ma non solo ascoltarlo, comprenderlo. E questo è un altro aspetto difficile. A volte la musica viene ascoltata, ma pochi riescono a comprenderla. E quindi, insomma, nel momento in cui viene ascoltata e compresa, hai fatto bingo.
Sì, diciamo che la musica spesso viene proprio sentita, lì è un sottofondo, sì. Durante il, come dire, vado al supermercato, c'è questa Muzak, tecnicamente si chiama proprio Muzak, lì che aleggia, che non serve a niente, fondamentalmente serve un po' a riempire il tempo, è un peccato. Andiamo avanti. Tu scrivi i tuoi pezzi, lavori con un team di autori, o sei anche tu autrice? Ma sei anche autrice tra le varie 1250 lauree di cui parlavamo prima, scrivi anche libri, nel senso che tu hai avuto un libro che è La voce del talent show, che è stato pubblicato da una casa editrice, che era la tua tesi, giusto? Tesi universitaria su?
Sì, dunque un lavoro che si è ispirato alla tesi di laurea specialistica in antropologia della musica, e l'argomento erano proprio appunto questi nascenti talent show. Al tempo in cui ho fatto questo lavoro di ricerca universitaria, era un fenomeno che era appena esploso e che stava comunque in qualche modo influenzando e cambiando un po' le dinamiche della discografia italiana.
E non solo,
è un lavoro nuovo, ecco perché questo lavoro di tesi tesi universitaria è stata poi di grande interesse. Un editore ha deciso appunto di pubblicare questo lavoro che ho presentato al Salone del Libro.
Infatti i ragazzi ti chiedono com'è stato, anche qua andiamo più sulla parte emozionale o quello insomma che il vedere il proprio lavoro arrivare insomma al grosso pubblico, perché tu l'hai presentato al Salone del Libro nel 2016, se non erro,
anche insomma, la seconda edizione.
Del libro, poi sono state ovviamente riviste radio, Rai 2, sì, eccetera. E loro si chiedono, ma com'è presentare, oltre la propria musica, anche un lavoro che parla di musica, ma che arriva in un ambito diverso?
Beh, l'obiettivo è simile. Come dicevo prima, quando tu scrivi una canzone o scrivi un testo, hai un messaggio che vuoi lasciare, che vuoi comunicare. Quindi sapere di poter portare questo messaggio tramite la lettura di un testo, tramite una canzone, dà significato a quella che è la tua ricerca quotidiana, quelli che sono i sacrifici. E questo comunque è sempre il frutto del lavoro di diverse figure, anche nella creazione e la pubblicazione di un libro, di figure professionali che contribuiscono appunto alla creazione dell'aspetto appunto editoriale, della promozione, della diffusione, della distribuzione, che sono tutti elementi fondamentali.
Certo, abbiamo ancora pochissimi minuti. Allora, siamo partiti dalla tua, come dire, dal tuo percorso di studi, quindi raccontato insomma anche dei viaggi in notturna per andare a studiare. E qualcuno si chiede, ma cos'è la laurea in storia e critica dei beni e delle culture musicali?
È un proseguo rispetto alla laurea triennale al DAMS, che sono discipline artistiche dello spettacolo e musicali. E io, dopo aver preso la laurea triennale al DAMS, ho deciso di proseguire l'indirizzo ovviamente musicale, e all'Università di Torino, ora purtroppo non c'è più, ma al tempo c'era questo indirizzo, che aveva come obiettivo quello di preparare i futuri musicologi, cioè coloro che si sarebbero occupati sia della conservazione nel caso dei beni musicali, lavorare quindi nelle istituzioni museali che conservano gli strumenti del passato,
ad esempio Cremona,
tanto per ad esempio il Museo del Violino, meraviglioso, oppure nell'ambito della didattica. Certo. Oppure appunto nell'ambito della critica musicale e della diffusione della musica.
Certo, ad esempio le seconde quest'anno parteciperanno, adesso mi collego questa cosa, parteciperanno con l'Erasmus, alcuni di loro andranno alle porte dell'Europa in Turchia e verranno degli allievi da appunto, adesso non ricordo esattamente la città, e verranno qua, e questo è anche uno scambio musicale, nel senso che sarà per loro interessante anche fare una ricerca, in realtà poi la faremo perché avranno un lavoro da fare durante le vacanze, di ricerca delle musiche etniche, della ricerca delle radici musicali di alcuni stati, eccetera, ed è una cosa che arricchisce. Sento della musica arrivare non so da dove, ma qua chiaramente
la musica di casa.
Esatto, qua la musica di casa. Bene. E infatti va benissimo. Quindi insomma, avete capito cos'è la laurea in storia e critica dei beni e culture musicali. Cosa l'ha spinta a dedicarsi all'insegnamento, essendo anche tu insegnante?
Allora, è chiaro che gli esempi in casa sono fondamentali. Io sono figlia di un insegnante e quindi fin da bambina avevo questi due giochi principali: immaginare di avere un pubblico di fronte davanti al quale esibirmi, immaginare di avere una classe di alunni da sgridare. E non sapevo ancora scrivere, prendevo la penna rossa, correggevo i quotidiani che leggeva mio papà. C'è un elemento in comune, che è la comunicazione, quello di cercare di lasciare un messaggio positivo, e l'opportunità dell'insegnamento mi dà appunto l'occasione di lavorare con le generazioni del futuro tutti i giorni, e quindi quale migliore occasione per fare in modo di lasciare un piccolo segnale che possa fare in modo di avere appunto un mondo migliore un domani.
Certo, guarda, ti faccio l'ultima domanda e siamo direi perfetti, se non andiamo lunghi. Qual è il sogno che non ha ancora realizzato? Finisco proprio con una domanda semplice.
Allora, un concerto in uno stadio.
Ah,
non ho ancora avuto l'occasione di, perché appunto palazzetti, teatri, chiese, piazze, ma lo stadio mi manca, quindi sarebbe bello sentire la mia musica cantata da uno stadio intero.
Invece sei andata a sentire il concerto allo stadio?
Beh certo, ovviamente, la parte del fan è la prima parte da cui si parte per essere musicisti. Ascoltare la musica prima di farlo è fondamentale.
Esatto, sì, questo, ecco, se puoi ripetere questo concetto che secondo me è fondamentale.
Ascoltare la musica per poter capire come poterla fare.
Quindi è come dire, ragazzi, chi studia musica, uno degli aspetti più importanti, prima di suonare, è ascoltare gli altri. E poi così si impara anche ad ascoltare, soprattutto ascoltare quelli bravi, ovviamente.
Certo.
E non quelli, come dire, un po' così. Silvia, grazie del tuo intervento, grazie alla Seconda B che ha partecipato e ha creato le domande per questa puntata, l'ottava puntata del nostro podcast. Grazie ancora,
grazie a voi.
Al prossimo appuntamento.
Arrivederci.
Ciao a tutti.
Job Meets School, professionisti si raccontano.